Siamo arrivati a conclusione, ma stiamo solamente spigolando un po' nella vita di Giacobbe, c'è tanto da dire. Arrivando proprio un po' alla conclusione della sua vita, vediamo che Giacobbe si riconcilia un po' con il fratello, le cose vanno avanti, abbiamo visto un po' tutto quello che ha dovuto passare quest'uomo, le esperienze che ha fatto, gli insegnamenti che ha ricevuto da parte del Signore, ma ancora non è finita la scuola di Dio, ecco, voglio ricordare questo perché Giacobbe ci insegna proprio questo. Fino alla fine il Signore ha sempre una lezione da darci e davanti al Signore tutti abbiamo modo sempre di imparare qualcosa e di imparare da tutti, non solo da quelli che sono più maturi di noi, ma di imparare da tutti. E questo ci fa capire come abbiamo bisogno di metterci sempre davanti al Signore e di essere sempre nella nostra vita uomini e donne che hanno un cuore onesto e sincero, da riconoscere che non siamo infallibili, ma che abbiamo bisogno sempre di chiedere al Signore di intervenire nella nostra vita. Allora, questa sera vedremo tre punti particolarmente. Uno è che Giacobbe si riconcilia con Esaù. L'altro è Giacobbe che si ferma a Sichem e poi Giacobbe che viene chiamato a Betel. E un ultimo punto che è proprio sorvoleremo è Giacobbe come profeta di Dio. Allora, leggiamo qualche versetto nel capitolo 33, proprio per capire quello che vogliamo dire. Allora, versetto 3 e 4. Sappiamo che si incontra con Esaù e dice: egli stesso, cioè Giacobbe, passò davanti a loro e si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù di corse incontra. Ho saltato qualcosa? Ah, scusa. Versetto 3. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra. Grazie. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte, finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi andiamo al versetto 8. Allora Esaù disse: che ne vuoi fare di tutta quella schiera che ho incontrato? Giacobbe rispose: e per trovare grazia agli occhi del mio Signore. Ed Esaù: io ho molta roba, fratello mio, tieni per te ciò che è tuo. Ma Giacobbe disse: no, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il volto tuo come uno vede il volto di Dio, e tu mi hai fatto buona accoglienza. Poi andiamo nel versetto 12, dice: poi Esaù disse: partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te. Giacobbe rispose: il mio Signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se si forzasse la loro andatura, anche per un giorno solo le bestie morirebbero. Passi dunque il mio Signore davanti al suo servo e io me ne verrò piano piano, al passo del bestiame che mi precederà e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio Signore a Seir. Esaù disse: permettimi almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me. Ma Giacobbe rispose: e perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore. Così Esaù, in quel giorno stesso, rifece il cammino verso Seir. Fin qua la lettura per questo punto. Allora, come vediamo, il Signore non dorme mai, e questo è molto importante, riconoscerlo sempre nella nostra vita. Quando noi vediamo che il Signore magari non agisce, beh, non pensiamo che il Signore non faccia niente, ma il Signore opera sempre e ricordiamoci che opera sempre per il bene dei suoi figlioli, per il bene di quelli che le amano. E i progetti di Dio sono sempre progetti meravigliosi per i suoi figlioli. Quando anche noi non siamo sempre ubbidienti, lui comunque rimane sempre fedele alle sue promesse. E vediamo come il Signore ha operato in questo momento, in questo frangente, in questi 20 anni che Giacobbe è stato a casa di Labano. Ha operato anche nella vita di Esaù. Abbiamo lasciato Esaù che dice: ecco, io odio mio fratello e quando mio padre, che è anziano, morirà, allora io lo ucciderò. Questo ha spaventato un po' tutti, ha spaventato terribilmente anche la vita di Giacobbe, ma giustamente Giacobbe aveva paura di tornare a casa proprio perché doveva incontrare suo fratello. Abbiamo visto come Giacobbe ha fatto dei tentativi, delle strategie per prepararsi a questo incontro. Ma è fallito perché è ritornato indietro che aveva paura, è ritornato davanti al Signore e ha detto: Signore, ho paura, cosa devo fare? Aiutami tu. Allora il Signore poi ha preparato quest'uomo, ha preparato Giacobbe, dicendo: Giacobbe, ti devi fidare di me, la devi smettere di fidarti di te, di ragionare con la tua mente, di applicare le tue forze. Basta, non ti appoggiare a te stesso, no? La scrittura è chiara: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E mi piace questo passo perché ci fa ricordare che veramente siamo sciocchi quando confidiamo in noi stessi. Perché maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Cioè in noi stessi a volte, non solo nelle altre persone, non solo in quelle persone che noi riteniamo capaci, ma proprio in noi stessi, perché il problema è che noi ci riteniamo capaci. E allora vediamo che il Signore in questi anni ha preparato Esaù. E com'è stato questo incontro? È stato un incontro dove, immagino Giacobbe che è rimasto meravigliato, è stato un incontro dove Esaù va incontro a suo fratello, lo abbraccia, si butta al collo. E piange, piangono tutti e due, piangono di gioia. In che modo mi sono chiesto, ho detto, il Signore ha preparato Esaù? In che modo il Signore ha preparato questo incontro? Beh, sapete che Esaù si è messo a piangere, no? Padre, tutta la benedizione l'hai data a Giacobbe, ma dammi qualcosa pure a me. Stiamo parlando di Esaù che era proiettato su quelle che erano le benedizioni materiali. Però vedete, il Signore cosa ha fatto? Beh, il Signore ha benedetto anche Esaù. Esaù, quando il fratello gli dice: Ecco mio Signore, tutte queste cose, tutti questi doni sono per te, che dice Esaù? Ma fratello mio, ma io ho tutto, ho molta roba, non mi serve assolutamente nulla. Vedete, il Signore ha preparato anche in questi casi. Ha benedetto materialmente anche Esaù. Quando anche Esaù non si rende conto a cosa ha rinunciato, a cosa ha disprezzato. E questo è anche importante, cari fratelli. Il valore delle cose, guardate, il valore delle cose non sono le cose materiali, ma sono le benedizioni del Signore. E Davide, un uomo molto ricco, un re che non gli mancava nulla, ci ricorda proprio questo. La benedizione viene dal Signore. La vera benedizione è avere quel rapporto con il Signore. E chi non conosce il Signore, la vera benedizione è conoscere Dio, poter confidare nel Signore, altrimenti non c'è nessuna benedizione. E tutte le ricchezze non serviranno assolutamente a nulla. Poi troviamo un versetto in Proverbi quando dice: quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia anche con sé i suoi nemici. Mi veniva in mente questo versetto, no? E dice: Guarda un po', erano nemici, ma il Signore li ha riconciliati. Ma erano nemici? No, questo era suo fratello. Capite? Non era un nemico, era suo fratello. La riconciliazione è qualcosa di meraviglioso nella scrittura. Vedete, nessuno di noi è perfetto, nella vita si fanno molti errori e sbagliamo tutti. Però grazie a Dio il Signore ci dà di riflettere anche su questo, sulla riconciliazione. In Colossesi capitolo 3, versetto 13, anche in Efesini, c'è un passo che ci dice che dobbiamo perdonarci gli uni gli altri come il Signore Gesù Cristo ha perdonato ognuno di noi. Ci ricorda sempre questo la Scrittura. Ricordati come il Signore ha perdonato te, anche tu devi perdonare allo stesso modo il tuo fratello. E quando c'è la riconciliazione, è bellissimo, in Luca capitolo 15, quando leggiamo la storia del figliol prodigo, cosa succede? Che a un certo punto questo figlio che torna dal padre, è come se fosse rinvenuto, avesse avuto una lucidità mentale e si rende conto di tutto quello che ha perso. Questa è la riconciliazione con un fratello. È qualcosa di meraviglioso, perché si piange insieme, si chiede perdono insieme davanti al Signore, si riconciliano due persone e ti rendi conto che in quel momento dove si era separati si perdeva qualcosa. Noi perdiamo qualcosa dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. E voglio ricordare che non sono nemici, questo a volte può capitare anche in mezzo a noi, che non sono nemici, ma sono il nostro fratello e sono la nostra sorella. Allora Giacobbe impara questo, la riconciliazione, però ahimè c'è sempre il nostro carattere, c'è sempre il nostro carattere. Esaù si dispone ad aiutare, ad accompagnare questa famiglia e dice: Ti voglio lasciare qualche persona, però c'è qualcosa che non funziona. Perché prima si dice, abbiamo letto nel versetto 14, che Esaù stava andando verso Seir, E Giacobbe gli dice: va bene, non ti preoccupare, vai avanti, io ti seguirò. Però che ha fatto Giacobbe? È andato dalla parte opposta. È andato dalla parte opposta. Versetto 16 dice che andò verso Seir, che sarebbe esattamente la parte opposta. Ancora una volta non è stato sincero. Questo ci deve far pensare, cari fratelli. Non voglio parlare di Giacobbe, però voglio parlare di me, voglio parlare di noi. Voglio che riflettiamo sulla nostra vita. Com'è importante. Quando c'è una riconciliazione, ci deve essere piena trasparenza l'uno con l'altro. La riconciliazione è qualcosa che deve abbattere tutte quelle cose, rancori, amarezze, che fino adesso ci hanno separato. Deve abbattere il ricordo di tutti quegli errori che hanno costruito dei muri, che sono diventati insormontabili, che hanno diviso le nostre vite. E invece a volte cosa succede? Può capitare che ci laviamo solamente la faccia. Però ricordiamoci che il Signore vede ogni cosa. Il Signore vede ogni cosa. Allora impariamo ad essere trasparenti. Impariamo a non avere paura. Impariamo a dire la nostra. Una cosa che ho imparato attraverso la vita di Giacobbe è a non stare in silenzio quando non siamo d'accordo su qualcosa. A non stare in silenzio quando abbiamo, come dire, un nostro obiettivo, un nostro progetto, ma a dire le cose realmente come stavano. Voi pensate che se Giacobbe avesse detto a Esaù: no, io me ne voglio andare a Seir, fosse stato un problema? Assolutamente no. Perché non vediamo che Esaù gli corre dietro a Giacobbe, no? Non dice: Giacobbe, che hai combinato? Ti voglio correre dietro. Allora, fratelli, cosa impariamo? La riconciliazione è qualcosa di meraviglioso. Ricordiamoci che dobbiamo sempre tenere presente come il Signore ha perdonato le nostre vite, che noi siamo grandemente peccatori, come il Signore ci perdona, ma ci insegna anche che la riconciliazione è qualcosa di bellissimo, perché andiamo a riprendere un rapporto che abbiamo perso. Quando c'è lite fra un fratello e un altro fratello, noi perdiamo delle benedizioni, perché i fratelli e le sorelle sono una benedizione di Dio. Cosa ha perso il figlio il prodigo in tutto quel tempo che è stato lontano da suo padre? Ha perso tantissimo, ha perso tantissimo. E infatti cosa dice il padre quando è arrivato? Ti avevo perso, eri morto, ma adesso ti ho ritrovato. Bellissimo. E questo è bello anche nella riconciliazione. Grazie al Signore, il Signore ci insegna questo, a non camminare come veramente persone separate dai nostri fratelli, ma a camminare uniti. Un secondo punto che vediamo è Giacobbe che va a Sichem, abbiamo detto, no? Allora, voglio leggere dei versetti per capire questo. Versetto 17 del capitolo 33. Giacobbe partì alla volta di Succot, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo quel luogo fu chiamato Succot. Poi Giacobbe, tornando da Paddan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le tende. E resse qui un altare e lo chiamò El Elo Israel. Capitolo 34. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor, l'Iveo, principe del paese, la vide, la rapì e si unì a lei, violentandola. Andiamo nel versetto 8. Camor parlò loro dicendo: mio figlio Sichem è innamorato di vostra figlia. Vi prego, dategliela per moglie e imparentatevi con noi. Dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Fissate qui la vostra dimora, trafficate e acquistatevi delle proprietà. Versetto 30. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: voi mi causate grande angoscia, mettendomi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, ai cananei e ai ferezei. Fermiamoci qua. Vediamo che succede qualcosa. Anche Abramo ha comprato un terreno, ha comprato una grotta, vi ricordate? Ha comprato la grotta di Macpela per seppellire sua moglie Sara, no? Giacobbe compra pure qualcosa. In effetti poi Giacobbe, le ossa di Giacobbe sono state seppellite proprio in questo luogo. Però volevo prendere un'applicazione, vedete, abbiamo un percorso, abbiamo un cammino e a volte in questo cammino ci dimentichiamo che abbiamo un obiettivo, una meta da arrivare. Vi ricordate Paolo dice sempre, no? Nel suo cammino, nella sua vita, cosa aveva davanti a sé? Sempre la meta. E correva verso quella meta, non si distraeva né a destra e né a sinistra. Però a volte in questo mondo ci distraiamo, a volte cerchiamo delle sicurezze in questo mondo, a volte vogliamo avere qualcosa di stabile, a volte siamo stanchi di correre perché non è facile sempre correre, è anche sofferenza. E allora magari vogliamo avere qualcosa di solido, qualcosa che ci dia sicurezza, proprio come ha fatto Giacobbe. E cosa fa? Si ferma e comincia a comprare qualcosa. Eppure non era questa la destinazione di Giacobbe. Giacobbe doveva andare ancora avanti. E a volte, quando ci fermiamo, è perché non calcoliamo nemmeno i rischi, siamo troppo superficiali. Quando vediamo una cosa che ci piace, e la prendiamo. E diciamo, boh, voglio fare questo. Questa cosa mi piace, questa cosa è interessante, mi porta dei benefici, la voglio fare. Ma non calcoliamo i rischi. Quali sono i rischi? Beh, qua dice che c'erano i cananei. Questi erano cananei. Chi erano i cananei? Noi sappiamo che il Signore, quando il popolo di Israele doveva entrare nella terra promessa, cosa ha detto? Sono da sterminare. E ci vengono elencati tutti i peccati e le cose diaboliche che loro facevano davanti al Signore. Non è che il Signore ha preso e dice, beh, voglio sterminare questo popolo, così faccio spazio e metto Israele. No, ma si era sterminati a motivo dei loro peccati. Sicuramente molte volte il Signore ha parlato ai loro cuori. Ma erano persone malvagie. E a volte non calcoliamo i rischi che ci possono essere, ma anzi, vediamo che Giacobbe cosa fa. Giacobbe vede in queste persone delle brave persone, perché se lui pensa di stabilirsi lì, dice, beh, c'è un posto forse migliore di questo? Mi voglio stabilire qua. E allora cosa fa? Compra terreni. E cosa vede in queste persone? Persone disponibili. Qual è il problema? Vuoi comprare? Non c'è problema. Ma vediamo che a un certo punto sua figlia viene violentata. C'è un altro uomo che ha sbagliato a fare i calcoli, e quell'uomo è Lot. Già l'ho citato l'altro giorno, ma lo cito ancora. Un altro uomo che sbaglia a fare i calcoli. Era un uomo che amava Dio, anche Giacobbe era un uomo che amava Dio. Io credo che Giacobbe non avrebbe fatto delle cose di prostrarsi davanti agli idoli. Adesso aveva bene in mente chi era il Dio di Israele, Giacobbe, come l'aveva anche in mente Lot. Però vedete, a volte non facciamo bene i calcoli. Intorno a noi ci sono delle persone. E questo può succedere, che se noi non cadiamo, possono cadere quelle che stanno intorno a noi. La scrittura ci dice, Pietro, che Satana va intorno come un leone ruggente. E non c'è niente da fare. Una volta che ti ha beccato, sei finito. C'è un passo in Proverbi, l'ho citato anche forse la prima volta. Ma ci porta a riflettere. Capitolo 2, versetto 16, parla della saggezza, la saggezza che è Cristo, e possiamo dire, chi conosce Cristo, chi mette fede in Cristo, ecco, avverrà questo. Proprio la fede in Cristo ti salverà dalla donna adultera. Mi piacerebbe dire qui la donna adultera, diciamo pure da Satana, diciamo pure da quello che è il mondo, da tutto quello che ci circonda, dalla infedele che usa parole seducenti, eh? Ti seduce, piano piano ti attira, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Sapete cosa mi fa capire? Che non interessa niente. Una donna che viene meno a patto con suo marito, che sta dicendo? Ma a me non mi interessa proprio niente il matrimonio. A me non mi interessa proprio niente il marito, no? È vero? Ma questo è anche il nemico che fa questo. Questo è anche il mondo. Guardiamoci intorno a noi. Voi vedete persone coerenti nel mondo? Chi ci rende coerente è la presenza di Dio nella nostra vita. Perché anche noi facciamo fatica a essere coerenti, è vero? A essere fedeli, a essere sinceri, nelle parole che diciamo. Questo non avviene. Infatti la sua casa pende verso la morte e i suoi sentieri conducono ai defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna, nessuno riprende i sentieri della vita. Mamma mia, è proprio vero. Quando uno cade in questa seduzione, fa fatica a tornare indietro. Qui dice non torna più indietro. E io penso un po', quando uno cade, quando uno viene sbranato da Satana, si fa fatica a ristabilirsi, sapete? Il Signore ristabilisce sempre, il Signore quando c'è pentimento è sempre pronto a perdonare, è sempre pronto a rialzarci, ma non è più la stessa cosa, perché se veniamo sbranati sicuramente ci mancherà qualche pezzo di carne, sicuramente ci rimarranno i lividi, non saremo più gli stessi, anche a livello spirituale non saremo più gli stessi. Ecco perché è importante, fratelli, non stiamo attenti, non compriamo il terreno. Non fossilizziamoci sulle cose della terra, ma ricordiamoci che abbiamo una meta davanti a noi. Quando vogliamo comprare, vogliamo ben radicare la nostra vita su questa terra, stiamo attenti, perché già lì il nemico si è avvicinato, ci sta seducendo. Con questo non voglio dire che non dobbiamo comprare una casa, non voglio dire che non dobbiamo lavorare, non voglio dire che non dobbiamo ambire a un posto di lavoro che sia buono, ci mancherebbe. Non è questo quello che ci vuole dire il Signore. Ma quando queste cose diventano la cosa prioritaria nella nostra vita, allora dobbiamo stare molto, molto attenti. Viene detto di Dina che è stata violentata, e guardate cosa fa Camor, subito, no? Il padre di Sichem dice, non ti preoccupare, oh, guarda, vieni qua, possiamo imparentarci anche voi, anche le vostre mogli, le vostre figli, i vostri figli possono sposarsi con le nostre figlie. Questo è quello che vuole il mondo. E in effetti ci sta riuscendo, sapete? Camminiamo sempre di più in un mondo parallelo a questo, sempre, sempre di più. E questo è l'obiettivo del nemico? Non oggi, è sempre stato questo, è sempre stato questo. Non ci presenterà mai qualcosa che sia proprio opposto alla verità, ma qualcosa che è simile, che gli cammina molto vicino. E gli mette davanti il paese, potete fare quello che volete, questo paese è anche vostro. E la cosa brutta è che a volte, dico io, dico noi, ci troviamo troppo bene in questo mondo. Ci troviamo troppo bene con le persone che non dovremmo trovarci bene. Ci sentiamo bene, ci sentiamo trattati bene, ci sentiamo onorati. Ma non è così. Dovremmo essere fuori luogo, perché questo è il mondo dei cananei. E i cananei sono giudicati dal Signore. E vedete, nonostante è successo quello che è successo a Dina, la preoccupazione di Giacobbe dov'è? Anche una volta, ancora una volta vedo il silenzio di Giacobbe. Il silenzio di Giacobbe, c'è sempre una valutazione mentale. I figli agiscono con ira e hanno fatto uno sterminio. Ma Giacobbe cosa ha detto? Non dice niente. Se non, abbiamo letto nel versetto 30, voi mi mettete in cattiva luce, Giacobbe ha paura della sua vita. Sapete cosa vuol dire? Adesso sapete cosa faranno gli altri? I ferezei, i cananei? Adesso ci uccideranno. E mo? Vi rendete conto cosa avete combinato? Questa è stata la preoccupazione di Giacobbe. E questa a volte è anche la nostra preoccupazione. Non ci rendiamo conto di cosa succede a livello spirituale. Ma ci preoccupiamo dei contorni. Non che sia un contorno, ma a volte facciamo proprio questo. Ma terzo punto, il Signore cosa fa? Il Signore deve portare avanti il suo piano di salvezza per tutta l'umanità. Il Signore è grande e cerca sempre di benedirci, e la pazienza di Dio è una pazienza che non la comprendiamo, non è una pazienza terrena, non è la nostra pazienza. Il Signore va avanti e vuole veramente cambiare le nostre vite. Genesi 35, lo devo leggere perché sennò non... Versetto 1. Dio disse a Giacobbe, alzati, vada ad abitare a Betel, là farai un altare al Dio che ti apparve quando fuggisti davanti a tuo fratello Esaù. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a tutti quelli che erano con lui, toglieteli di stranieri che sono in mezzo a voi, purificatevi e cambiatevi i vestiti. Partiamo, andiamo a Betel. Là farò un altare al Dio che mi esaudì nel giorno delle mie angosce, che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano gli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono, il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno seguì i figli di Giacobbe. Poi versetto 9 dice, Dio apparve ancora a Giacobbe quando questi veniva da Paddan Aram e lo benedisse. Dio gli disse, il tuo nome è Giacobbe, tu non sarai più chiamato Giacobbe, ma il tuo nome sarà Israele. E poi va avanti nelle benedizioni. Beh, Giacobbe viene chiamato a Betel, il Signore ancora lo chiama. Quante volte il Signore ci chiama, è vero? Noi giriamo la testa dall'altra parte, noi siamo interessati a comprarci un terreno, noi non ci preoccupiamo di quello che accade intorno a noi, eppure, guardate, sono tante le esperienze negative che ha attraversato purtroppo Giacobbe. La vita di Giacobbe non è stata per niente facile. E quando stava a casa sua, e quando stava da Labano, e quando stava andando verso Betel, insomma, non è stato facile per nulla. Eppure quest'uomo, vediamo che a un certo punto, il Signore lo chiama ancora. Fratelli, quante volte ci chiama a noi il Signore e noi non vogliamo sentire da credenti? Quante volte il Signore dice, mo sono passati 20 anni, dai, non è ora adesso di consacrarti? Non è ora adesso che tu prendi o adempi i voti, gli impegni che hai voluto fare davanti a me? Eh? Però noi diciamo forse, Signore, ancora è un po' troppo presto. Signore, aspetta, ancora non ho capito tanto. Signore, aspetta, ancora devo fare questo, devo fare quell'altro. Beh, Giacobbe arriva a Betel, ascolta la voce di Dio e capisce una cosa. Non è il Signore che gli dice, quando vieni davanti a me ti raccomando purificati, ma lui sente questo bisogno. Sente questo bisogno. Perché la vita di un credente si specchia con quella di Dio e dice, Signore, veramente, io dovrei morire. E che fa? Quando si incontra davanti a Dio, e questo ci deve dare un grande insegnamento, quando andiamo davanti a Dio è una cosa seria, e Giacobbe lo riconosce questo. E cosa fa? Dice, togliete davanti a voi tutti, anzi, togliete gli dei stranieri che sono in mezzo a voi. Fratelli, pensiamo che gli dei sono fuori da questa porta? Pensiamo che sono sui nostri mobili, sui piedistalli? A volte gli dei, gli idoli, sono proprio in mezzo al nostro cuore. Questo è il grande problema. E lui capisce che non può andare davanti a Dio e non può portare la sua famiglia davanti a Dio se ci sono degli idoli. E vedete, c'è un altro particolare. Vi ricordate quando abbiamo detto che Rachele ha rubato quegli idoli, no? E li ha portati? Sta dicendo anche un'altra cosa. Rachele, seppelliamo quegli idoli, perché la ricchezza viene solamente dal Signore. E la ricchezza importante è quella che il Signore ci dà. Togliere gli idoli vuol dire mettere fuori dal gruppo. Cioè completamente toglierli fuori da noi. E poi dice purificatevi. Sì, perché non siamo puri. Noi ci sporchiamo. Purificare vuol dire proprio rendere puro qualcosa che si è sporcato. In 1 Corinzi capitolo 5 prende a prestito questo esempio della Pasqua e del lievito. L'Apostolo Paolo quando dice purificatevi dal vecchio lievito. E noi sappiamo quando erano minuziosi gli ebrei nel pulire la casa dal lievito, così dovrebbero essere noi minuziosi nel pulire il nostro cuore quando ci presentiamo alla presenza di Dio. E poi dice cambiatevi i vestiti. Sì, perché in questo mondo ci sporchiamo. E non solo, vedete, sempre di più sta mancando questo aspetto di presentarci davanti al Signore con massima serietà, con massimo timore. Manca sempre di più. Però naturalmente qui sta parlando di vestiti spirituali. Allora dobbiamo cambiare vestiti e indossare vestiti come eletti di Dio. E poi vediamo che il Signore cosa fa a Giacobbe. Giacobbe è pronto, lo incontra e dice la parola, versetto 9, Dio gli apparve ancora. Bellissimo questo, no? Mamma mia, Signore, ma non ti stanchi mai, veramente, nonostante quello che sono. Sì. Il Signore gli apparve ancora. Mamma mia, come tenace il Signore, ci ama veramente tanto. E cosa fa? Non lo rimprovera, ancora lo benedice grandemente. E Giacobbe non può fare che adorare il Signore. Come ultimo punto, Giacobbe, un profeta, Genesi 48 e 49, non lo leggo. Giacobbe rivela quello che sarà il futuro dei suoi nipoti, i figli di Giuseppe, che poi diventano anche parte della sua famiglia, e poi rivela anche quello che sarà il futuro dei suoi figli, le 12 tribù, parlandoci anche della persona di Gesù Cristo che arriverà in Giuda. Lo scettro non verrà mai meno dal tuo regno. Ma in conclusione, vediamo che quest'uomo ha vissuto una vita dove ci sono state tante prove. E io voglio leggere un ultimo versetto, Genesi 47, versetto 9. Quando il faraone gli fece la domanda: quanti anni hai, no? E lui dice: i miei anni sono stati pochi e travagliati. E non hanno raggiunto il numero degli anni dei miei padri al tempo della loro vita nomade. Perché gli anni di Giacobbe sono stati pochi e travagliati? Grazie a Dio? Perché sono stati travagliati? Grazie al Signore? Non voglio rispondere sulla vita di Giacobbe. Perché a volte i nostri anni sono travagliati? Perché a volte i nostri giorni sono travagliati? Perché la nostra vita a volte è travagliata quando ci giriamo indietro? Grazie a Dio? No, grazie a noi. Perché Dio, da quello che vediamo, è insistente, è tenace nel benedire, nel parlare, nel chiamarci di andare a Betel, dalla sua presenza, nel darci insegnamenti. Allora, come viviamo la nostra vita? Cari fratelli, io credo che attraverso questo personaggio il Signore vuole dire: la vuoi smettere? La vuoi smettere di confidare in te? Vuoi mettere la tua vita nelle mie mani? Però, fratelli, non c'è solamente da mettere la nostra vita nelle mani del Signore. Dobbiamo permettere di lavorare. Vedete la trasparenza. Eppure Giacobbe era un uomo di Dio, ma non c'era piena trasparenza. Dobbiamo morire completamente a noi stessi. Se moriamo completamente a noi stessi, allora, fratelli, vivremo anche un aspetto di fratellanza che sarà meraviglioso, meraviglioso. A questo ci chiama il Signore. Però vedete, come ha lavorato nella vita di Giacobbe, lavorerà anche nella nostra vita. Il Signore ancora gli apparve. Il Signore, ancora questa sera, ancora attraverso questo personaggio, ci è apparso e ci dice: allora, tu cosa fai? Che il Signore ci benedica. Amen.